Allora, vabbè, il libro di cui parliamo stasera lo conoscete, Esiste un mondo a venire, un saggio sulle paure della fine, è un libro che è stato pubblicato in Francia nel 2014 ed è arrivato in Italia un paio di mesi fa grazie ai traduttori che sono qui con noi e la casa editrice Nottetempo che l'ha pubblicato. Il tema del libro è, si capisce dal titolo, la fine dei tempi, la fine del mondo. Potremmo dire che l'umanità si confronta con questo tema, cioè pensa alla fine del mondo più o meno dagli inizi del mondo. L'ha fatto in termini metafisici, in termini teologici. La differenza col presente è che sono le scienze dure a dirci che il mondo sta finendo. Non nel senso che il mondo finirà un giorno, ma il mondo sta finendo oggi, nel senso che sta diminuendo progressivamente e questo processo di diminuzione sta subendo un'accelerazione costante man mano che l'uomo, certi tipi di uomo, vanno raschiando il fondo del barile, il fondo del pianeta per in qualche modo mantenere in vita, prolungare la vita di questa grande baracca che andiamo edificando sul pianeta da qualche secolo a questa parte che chiamiamo capitalismo. Quindi l'autore, insomma, si interroga su questi temi, si interroga sulla fine dei tempi, sulla fine del mondo, lo fa passare gli autori, lo fanno passando attraverso la cinematografia, la narrativa, la saggistica, e poi sul finale, soprattutto sul finale del libro, chiamano in causa fortemente i popoli indigeni come popoli che sono già passati per l'esperienza della fine del mondo, che era la fine del loro mondo, che in qualche modo sono sopravvissuti e che oggi più di prima ritrovano nelle radici di ciò che sono stati anche delle soluzioni per affrontare il mondo che viene. Quindi queste a grandi linee le tematiche che gli autori vanno esplorando. Qui con noi ci sono i traduttori del libro che ci racconteranno un po' appunto meglio di quanto posso aver fatto io, i contenuti del libro e che ci diranno un po' qual è la dimensione fortemente politica che loro hanno trovato in questo libro, tanto da scegliere di tradurlo.
Allora, va bene. Ciao a tutti e tutte. No, allora, vabbè, io dico due cose. Non so quanto entreremo proprio nel merito del testo, vediamo pure in base alla discussione che c'è, eccetera, quindi proveremo a non parlare troppo, così magari farlo nella discussione magari è meglio. Inizio con l'idea appunto un po' da dove ha finito Mattia, cioè l'idea che per quale motivo abbiamo deciso di tradurre questo libro, di portarlo, eccetera, di portarlo fuori, insomma. Il testo noi l'abbiamo conosciuto diverso tempo fa, quando era stato pubblicato in francese. Era un testo che più o meno risuonava con tutta una serie di cose che stavamo facendo, che insomma stavamo facendo anche insieme in vari posti. E sicuramente risuonava con delle pratiche e con dei ragionamenti che collettivamente abbiamo portato avanti da un po' di tempo. Sicuramente il testo. Noi l'abbiamo visto come un po' una boccata d'aria fresca rispetto a quello che un po' ci siamo detti, un po' ripensare, riconfigurare un po' alcune domande che intorno, diciamo, all'idea di un agire politico ci potevano stare. E quindi boh, entrerò un po' nel merito di questa questione qua. Come ha detto Mattia, uno dei temi centrali e più importanti del testo, e che pure per noi, insomma, è stato una tematica, un tema importante, è quello proprio della fine del mondo. Sicuramente l'idea di fine del mondo, appunto, non è da pensare, appunto, non so come era nel 2012 rispetto al calendario Maya, oppure solo la vulgata che riguarda l'innalzamento del clima a livello globale, eccetera, ma da pensare, e che è un po' anche uno dei. Diciamo dei crucci degli autori, cioè di come lo dicono proprio, sistematicamente in tutto il testo, è necessario prendere sul serio questa fine in cui stiamo entrando, siamo entrati, in cui ci troviamo a vivere. E la cosa importante è che questa idea di fine non è più, come appunto è stato detto, non è più appannaggio di un discorso filosofico, metafisico, religioso, come siamo stati anche abituati a pensare nella storia, ma è un'apocalittica, un discorso apocalittico che invece ci viene da tutt'altra parte, ci viene appunto dalle cosiddette scienze dure, e principalmente ci si riferisce a due, che sono la climatologia e la geologia. Tutto questo, diciamo, questa tematica qui sicuramente ha causato un proliferare immenso di discorsi intorno all'idea di fine, che appunto non è rimasta solo dentro l'ambito scientifico, ma poi ha visto anche un respiro molto più ampio, cinema, letteratura, insomma pensiamo solo a tutti i film che sono stati prodotti negli ultimi anni sulla fine del mondo. Quindi diciamo è un discorso che comunque ritorna un po' con forza nei nostri tempi, un discorso che di fatto la cultura illuminista, un certo tipo di cultura razionalista e progressista aveva in qualche modo abbandonato, diciamo che dietro l'idea dell'uomo, della specie umana, dell'essere umano, anziché un'idea di fine c'era piuttosto un'idea di compimento, insomma questa umanità che si presentava come un qualcosa che andasse verso il suo compimento, verso il suo miglioramento infinito, eccetera, che invece è un po' stata appunto contrastata da appunto gli ultimi accadimenti che riguardano un po' il disastro ambientale che si sta vivendo sul pianeta. Le caratteristiche proprio fisiche di questa apocalisse sono un po' diverse, sono caratteristiche innanzitutto che vedono la questione spaziale e la questione temporale cambiare un po' di forma e di proprio una vera riconfigurazione. Il tempo è tutto molto accelerato, insomma molti degli autori ma anche degli scienziati sembrano essere d'accordo sul fatto che non abbiamo il tempo per stare dietro ai cambiamenti, non riusciamo a stargli letteralmente dietro, quindi diciamo un'instabilità molto forte, un'instabilità che coinvolge appunto il tempo, tutto accade molto velocemente, le quantità, le qualità, le misure, le scale, tutte le scale che vengono prese in considerazione per fare delle misurazioni si dice sono fuori scala, un parametro affetta l'altro in un modo difficile, fondamentalmente non abbiamo più le equazioni per poter leggere tutti questi cambiamenti. Un dato banale, nel 2009 è apparso un articolo scritto sulla rivista Nature, fatto da vari insomma scienziati, in cui venivano posti 9 parametri con delle misure e delle scale, che sono dei parametri che diciamo stando all'interno dei quali la sopravvivenza della specie umana sulla Terra è garantita. Superati i limiti di questi parametri non è più garantita questa cosa. Adesso ci troviamo abbiamo già superato 4 di questi parametri e siamo insomma in attesa di superare gli altri 5, quindi un'instabilità abbastanza forte. Per riportarlo anche sul linguaggio che usiamo magari di più noi, c'è un problema rispetto al concetto di locale e globale. Locale e globale sono all'interno di questo discorso scientifico, sono praticamente si sovrappongono, a volte si confondono addirittura. Perché? Perché ci sono dei cambiamenti, faccio degli esempi così, per esempio tutto quello che facciamo a livello locale ha delle conseguenze grosse, forti a livello globale, ma tutto quello che facciamo noi localmente, le nostre piccole azioni individuali e locali non hanno un effetto che è osservabile a livello globale, cioè quindi le nostre azioni devastano il pianeta, però quello che facciamo per risolvere diciamo questa situazione non è così facile, non è così osservabile. Quindi siamo praticamente sempre, a quanto ci dicono appunto gli scienziati, prigionieri un po' di questa situazione che è, appunto implica un'accelerazione forte del tempo e una compressione forte dello spazio. C'è un autore che è molto usato nel testo, che è Gunther Anders, che si era occupato di queste problematiche durante la crisi nucleare, soprattutto dopo Hiroshima e Nagasaki, che diceva l'assenza di futuro è già iniziata, e insomma è un autore che risuona perché le sue analisi sono state abbastanza riprese. in questo panorama politico, culturale, scientifico emerge questo nuovo concetto, che pure è un concetto importante nel testo, che è quello di antropocene, che gli autori provano a declinare in maniera un po' diversa da come viene fatto poi dalle scienze dure. E antropocene, lo dico brevemente, immagino lo sappiate, è praticamente segna l'ingresso in una nuova epoca geologica, in questa epoca geologica in cui praticamente tutto ciò che è stratificato sul pianeta Terra ha subito l'effetto dell'azione umana. Quindi a livello filosofico-politico, diciamo, il cambiamento è abbastanza epocale, perché implica una cosa abbastanza semplice da dire ma un po' difficile da assumere, ovvero che l'essere umano non è più solo un agente storico sul pianeta Terra, come è sempre stato pensato, ma è divenuto una forza geologica. E quindi questo chiaramente porta uno spostamento e una riconfigurazione di quelle che sono le domande fondamentali dell'agire politico e anche soprattutto di un agire rivoluzionario. Immaginiamo tutti, i processi rivoluzionari sono sempre stati pensati in un modo o nell'altro come processi di rottura storica. Nel 48 si sparava agli orologi, c'era una questione temporale molto, molto importante, e chiaramente oggi ripensarli da un punto di vista geologico, geofisico, quantomeno riposiziona alcune domande fondamentali. Rispetto al discorso sull'antropocene, appunto, il termine era già stato pensato negli anni 80, e coloro che l'hanno pensato sono vari personaggi. Io vi parlo solo di uno in particolare, sono due più importanti: uno si chiama Sturmer e l'altro si chiama Crutzen. Uno è un biologo e l'altro, Crutzen, è un chimico, che ritira fuori questo termine nel 2000, e nel 2000 appunto ritira fuori questo termine in un modo particolare, che adesso proverò un po' a dirvi e anche un po' a criticare. Praticamente, insomma, in seguito a tutte queste misurazioni che sono state fatte, questo premio Nobel per la chimica, Crutzen, che era un personaggio interessante perché negli anni 80 ha lavorato ai possibili scenari in seguito a una catastrofe nucleare che si poteva abbattere sul pianeta Terra. Chiaramente parliamo del periodo della Guerra Fredda, e quindi era colui che era incaricato di dover trovare delle soluzioni di emergenza se ci fosse stata questa catastrofe nucleare. Nel 2000 torna a parlare di problemi ambientali attraverso questo concetto, questa questione dell'antropocene, e lo fa in un modo, lo dico in tre punti così vado veloce, in un modo che presenta tre nodi principali. Il primo è quello che appunto ci dicono questi scienziati, che praticamente noi siamo entrati nell'epoca dell'antropocene a fari spenti, a occhi chiusi. A un certo punto l'umanità si è resa conto dell'impatto che aveva col suo sistema di produzione fondamentalmente sulla Terra, e quindi si rende conto che delle cose devono cambiare. Quindi prima cosa, si entra nell'epoca dell'antropocene a occhi chiusi, e a un certo punto ci si accorge che si stava facendo qualcosa di sbagliato. La seconda questione, anche questa è importante, che è un'altra cosa che a livello poi di dibattito anche filosofico-politico è abbastanza centrale, ovvero ritorna in pompa magna il concetto di specie umana, un concetto che era stato abbastanza criticato da, insomma, varie teorie, varie filosofie della storia, eccetera. E con questa parola gli inglesi, che si dice mankind, che è appunto umanità, e presenta un'umanità, questa specie umana, come un tutto indifferenziato, come un qualcosa di univoco, di unico. E chiaramente questo è un discorso abbastanza difficile da supportare, perché appunto ci sono degli esempi semplici che fanno capire che l'umanità non è un tutto indifferenziato. Uno su tutti, un cittadino medio nordamericano consuma 32 volte di più che un cittadino etiope, per esempio. Questo è l'esempio che si fa sempre, quindi chiaramente presentare l'umanità come un qualcosa di unico è un po' sbagliato, non è così. E poi ultima cosa, che è anche quella un po' più importante, chiaramente questo tipo di approccio all'antropocene è un approccio che ha molto a che fare con situazioni di emergenza e quindi di come gestire un certo tipo di emergenza. È quello che alcuni altri autori hanno anche definito la nascita di un geopotere, nel senso che a un certo punto ci ritroveremo molto probabilmente a un certo punto in delle situazioni di emergenza e andranno prese delle decisioni sia a livello tecnico e quindi di conseguenza anche a livello politico su grande scala, su scala probabilmente mondiale. Chiaramente tutte le soluzioni che fino adesso sono state presentate sono soluzioni di portata immensa, soluzioni spettacolari, soluzioni ovviamente su questo tema qui viene presa in considerazione solo la grande scala, le piccole scale non vengono mai prese in considerazione e si sta molto, cioè tutta la bioingegneria fondamentalmente, la bioingegneria sta lavorando molto su questo e sta già proponendo delle soluzioni agghiaccianti che vanno dal disperdere solfati su una porzione dell'atmosfera terrestre a gettare polveri ferrose in delle zone dell'oceano per, insomma, per far rientrare queste misure e queste scale all'interno di scale che sono già da tempo saltate fuori. Chiaramente questo discorso qui, che è il discorso fatto dalla scienza eccetera, non è un discorso che va accettato in toto, perché appunto presenta tutte queste problematiche, però anche gli autori, insomma, come ho detto prima, l'idea di prendere sul serio questa roba qua è proprio partire dall'unico punto da cui si può partire, che è proprio quello della fine. Cioè, sicuramente rispetto all'idea dell'apocalisse non stiamo presentando scenari appunto da film hollywoodiano, ovvero l'onda che arriva e travolgerà la città. È una fine lenta, una fine in cui siamo già dentro, che stiamo già vivendo, e soprattutto pone uno dei nodi e dei problemi centrali e principali poi che ci interessa pure a noi di questo testo, che è quello di quello che un po' abbiamo definito così il paradosso dell'apocalisse. Questo paradosso dell'apocalisse è un'umanità che è in grado di calcolare, misurare, immaginare, ma proprio appunto misurare e calcolare quando e se ci sarà una fine del mondo, però allo stesso tempo un'umanità che non è in grado di pensare e di immaginare la via d'uscita dal capitalismo, perché poi un altro dei, insomma, temi centrali del libro, che appunto questo dell'antropocene presentato in questo modo, soprattutto nel dibattito scientifico, è anche un po' un modo per non parlare delle cose chiaramente come sono. Per noi antropocene si potrebbe chiamare benissimo capitalismo e sarebbe molto più comprensibile e insomma anche arriverebbe anche di più. Sicuramente in questo racconto c'è qualcosa da salvare. L'ultima cosa che dico così è adesso, per esempio, il dibattito scientifico su questa roba dell'antropocene è capire quando farlo partire, qual è il termine che si chiama il golden spike, quando è che inizierà quando è che metteranno il punto d'inizio di questa nuova epoca geologica. E quindi all'inizio si pensava di metterla quando l'invenzione della macchina a vapore, quindi la prima rivoluzione industriale, quindi la nascita e l'affermarsi del capitalismo. Adesso già stanno un po' correggendo il tiro, dicendo no, beh, forse sarebbe meglio metterla con il deposito delle prime scorie nucleari. Insomma, si cerca di salvare in qualche parte una parte di quel capitalismo. Si dice in fondo il problema non è il capitalismo, è il capitalismo che a un certo punto è diventato perverso, è diventato qualcosa di insostenibile, mentre c'è un capitalismo sostenibile, buono, e qua ovviamente la retorica del bio, delle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, è quella che fa la fata padrone in questo discorso. Quindi per noi, insomma, la roba centrale è proprio questa qua, e è quella poi che insomma ci piacerebbe anche un po' più discutere su, appunto, a partire da questa condizione qua, come si riconfigurano le domande dell'agire politico e soprattutto quello rivoluzionario. E quindi adesso passo la parola al mio amico, che però mi sembra.
Vabbè, ciao a tutti e tutte. Allora, il testo, diciamo, dopo l'introduzione di Ale, forse è necessario fare un piccolo chiarimento proprio sulle intenzioni del testo. Allora, il testo appunto parte dall'assunzione di questo dato. ovvero dell'ingresso, dell'ingresso dell'umanità nell'epoca geologica dell'Antropocene, che segue l'epoca geologica dell'Olocene. Il libro però non è un libro pessimista, non è un libro catastrofico, è un libro che cerca delle possibilità. Gli autori, come diceva Alessandro, partono appunto da questa idea di fine e cercano di delineare delle possibilità e delle possibili linee di fuga. I due autori a questo punto decidono di analizzare un po' di prendere sul serio le mitologie, ovvero i racconti che l'Occidente ha prodotto sull'idea di fine. Cercherò di essere breve rispetto comunque a queste forme di racconto, che poi prendono varie forme, da quelle religiose a quelle cinematografiche, a quelle giornalistiche, a quelle politiche. Si può identificare una specie di peccato originale. Tutti questi racconti qui presuppongono una separazione tra i due attori principali di questa storia. Da una parte c'è l'umanità e dall'altra parte c'è il mondo. I due personaggi sono sempre presentati come separati. Pensiamo al racconto della nascita dell'uomo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, il giardino dell'Eden, prima Dio crea insomma il mondo, la natura, e alla fine come compimento l'essere umano. Pensiamo al discorso razionalista occidentale, che nasce comunque da Aristotele, l'uomo è un animale razionale, per passare per Cartesio e a tutta la filosofia occidentale. Un altro esempio possono essere il discorso dei cosiddetti accelerazionisti, con una corrente di pensiero anglosassone americana che attraverso una lettura un po' particolare di alcuni filosofi post-strutturalisti mischiati insieme con un marxismo abbastanza facilone teorizzano l'accelerazione del capitalismo affinché l'uomo possa poi finalmente realizzarsi e entrare nell'era del postumano e poter scaricare se stesso, la sua memoria, comunque all'interno di una macchina, e quindi di vedere un'umanità che è in grado di sopravvivere nonostante l'assenza di mondo. A questo punto i due autori provano a interrogarsi su come sia possibile trovare un'altra forma di racconto. E siccome questo è un libro che non è un libro sul Brasile, ma un libro che parte dal Brasile, parte dalla loro esperienza. E in questo scenario, in cui comunque sembra impossibile potersi muovere, visto la situazione drammatica in cui ci troviamo in questo momento, perché la cosa che più forse a volte abbiamo difficoltà pure a raccontare attraverso queste presentazioni è l'assunzione, cioè quanto siamo in grado di assumere realmente quest'idea di fine e lenta in cui siamo entrati in quest'epoca dell'Antropocene. Provate a fare questo esercizio mentale tutti noi, per esempio chi fuma sa che comunque fumare può causare la morte, può causare un tumore, ed è ben diverso se proviamo a smettere di fumare con questa consapevolezza, se andiamo da un dottore e ci fa vedere delle lastre che ci fa vedere che abbiamo un tumore in atto. Ed è un po' così, cioè nel senso non riusciamo, siamo in grado di leggere tutta una serie di segnali che ci annunciano la fine, ma non siamo in grado di assumerla completamente. A questo punto, come dicevo, i due autori cercano delle possibilità, cercano una via di fuga, e una di queste possibilità viene proprio dalla storia dei popoli amerindi, popoli che loro conoscono bene perché li hanno studiati, li conoscono e hanno vissuto con loro. Allora, diciamo che per i popoli amerindi la loro fine del mondo ha già avuto inizio 5 secoli fa. Si stima che la popolazione del continente amerindiano grazie all'azione combinata dei virus, del ferro, della polvere da sparo e della carta, abbia perso all'incirca il 95% dei suoi effettivi. E immaginate questa situazione trasportata adesso in Europa. Se per una situazione immaginaria arrivasse qualcuno di totalmente estraneo e distruggesse completamente la nostra popolazione, lasciandoci solo con il 5%. Ecco, nonostante tutto questo, gli indios sono sopravvissuti, hanno iniziato a vivere in un altro mondo, in un mondo altro, quello nostro, degli invasori, dei barbari, dei padroni. Alcuni di questi naufraghi comunque si sono adattati e modernizzati, ma in un modo abbastanza differente da come lo immaginiamo. Continuano a esistere, la loro popolazione aumenta e la loro lingua fiorisce. Il loro mondo resiste, rimpicciolito, come quello che ci aspetta, ma irriducibile. E diciamo che i popoli amerindi sono dei veri specialisti della fine del mondo. E forse da loro abbiamo qualcosa da imparare. A questo punto la domanda è: ma come hanno fatto gli amerindi a sopravvivere alla loro apocalisse? A mantenere, in gergo tecnico-antropologico, a riprodurre il loro presente? Allora, diciamo, secondo noi e secondo gli autori, attraverso due meccanismi principali. Il primo è quello grazie a una mitologia che non riproduce, che è totalmente differente da quella occidentale di cui parlavo prima, in cui non esiste una separazione tra natura e cultura. E secondo, attraverso una serie di tecniche di cui forse anche il mito fa parte di questo bagaglio di tecniche, che permettono letteralmente di sostenere la vita, di formarla e di riprodurla. Allora, proverò un po' brevemente a spiegare la mitologia che si riproduce ed è diffusa un po' in tutto il continente sudamericano, cioè americano. Allora, all'inizio, per gli amerindi vi era un fondo indifferenziato in cui tutto era umano, ovvero vi era come una specie di sostanza comune che si trasformava in continuazione. Ogni entità umana assumeva delle forme, si metamorfizzava, si diveniva giaguaro, si diveniva pietra, si diveniva fiume, si diveniva albero. A un certo punto queste trasformazioni sono state interrotte dall'intervento di un demiurgo, e quindi ognuno che in quel momento si era trasformato in un'altra entità ha mantenuto la posizione che aveva assunto in quel momento. Ovvero, diciamo, queste entità hanno assunto per la prima volta in maniera definitiva un corpo. Quindi diciamo che da un processo di fondo culturale, perché comunque in cui tutto è umano, quindi diciamo secondo i nostri criteri occidentali culturale, si genera la natura, ovvero la speciazione, le differenze tra le varie specie. E, altra caratteristica è che avendo guadagnato la capacità di avere un corpo, ovvero da questo fondo primordiale in cui le trasformazioni erano continue e interrotte, le trasformazioni si interrompono e a quel punto si assume un corpo. Assumendo un corpo, per gli amerindi si assume un punto di vista, si è delle persone. Quindi il giaguaro, nonostante l'indio veda il giaguaro come un animale, sa che il giaguaro è una persona, ha una società. Questa cosa è reciproca. Lo stesso giaguaro, vedendo comunque l'umano, lo percepisce come preda, ma lo percepisce come persona, ovvero come un punto di vista. Tra i due, e adesso mi limito solo all'esempio tra umanità e giaguaro, bisogna mettere in campo una diplomazia, una specie di... c'è uno sciamano del popolo Yanomami su cui stiamo lavorando adesso, che per provare a spiegare questa cosa con il nostro punto di vista ci dice che il rapporto che noi intratteniamo con i giaguari, con le piante e con le rocce è dello stesso tipo di quello che voi intrattenete con gli stati. Quindi, diciamo, non attuando questa separazione, non c'è un rapporto di dominio e di controllo sulla natura, non c'è, non viene riprodotta quella malattia occidentale del soggetto e dell'oggetto da conoscere o da dominare o da sfruttare, ma vi è appunto un rapporto di composizione. E quello che noi chiamiamo mondo naturale o mondo in generale, per le popolazioni amazzoniche è una molteplicità di molteplicità intrinsecamente connesse. Le specie animali e altre sono concepite come altrettanti tipi di persone o di popoli, ovvero come delle entità politiche. Perché comunque il giaguaro non è solo una persona a livello individuale, ha comunque una cultura, ha una sua forma di mitologia, ha una sua forma di socialità, ha delle sue ritualità. E quindi, diciamo, nella modalità di rapportarsi alla natura bisogna mettere tutta una serie in campo, bisogna mettere in campo tutta una serie di tecniche che permettono di mantenere questo equilibrio che è uscito, diciamo, dal momento della, quel momento in cui mi riferivo prima, in cui le trasformazioni sono state interrotte dal demiurgo. Nel caso in cui non vengano rispettate, non vengano osservate queste tecniche che permettono questa composizione, e vi può essere una regressione, ovvero un ritorno all'epoca delle trasformazioni. Per esempio, c'è un altro episodio raccontato nel libro in cui comunque una guaritrice, Guarani Kaiowà, che è un popolo del Mato Grosso do Sul, di fronte comunque alla devastazione della propria terra dovuta comunque alle coltivazioni di soia intensive dell'agrobusiness, in una sua dichiarazione diceva: le mie galline stanno ricominciando a parlare come gli umani, come gli uomini. Ovvero, cioè, gli animali ricominciano a trasformarsi. Quindi la cosa che voleva segnalare era proprio che si era rotto questo rapporto di equilibrio e di composizione con tutto il resto. E quindi, dicevo, il mondo non è concepito appunto come un oggetto in attesa di un soggetto o di un punto di vista trascendente. Il mondo, in quanto multiverso, è attraversato da molteplici ontologie non umane e implicato in un divenire che esige da noi l'imparare a seguirlo, nel senso che gli umani devono fare spazio a tutti gli esistenti come parti di mondo, che sono degli innumerevoli punti di vista che costituiscono letteralmente il mondo. Insomma, abbiamo bisogno di una sorta di diplomazia cosmopolitica che, appunto, come vi dicevo prima, per questi popoli amerindi è fatta essenzialmente di tecniche. E qui veniamo alla seconda parte. La riflessione seguente rispetto a questa capacità appunto dei popoli indigeni di continuare comunque a vivere in un mondo radicalmente diminuito fa sì che, da un punto di vista, nonostante il loro mondo sia stato invaso da noi bianchi, distrutto, depredato, non abbiano mai perso il mondo, cosa che invece per noi occidentali, per la cultura occidentale, è successo. Abbiamo perso il mondo. C'è l'antropocene, dobbiamo imparare a resistervi, dobbiamo imparare a vivere con esso, ma contro di esso, ovvero contro noi stessi. Fondamentalmente noi avevamo elaborato una parte che più diciamo più propositiva, però in realtà ci piacerebbe più che affrontasse una che venisse affrontata più all'interno di una discussione. Quindi, da un punto di vista, mi limiterei a segnalare che abbiamo bisogno di elaborare una strategia e dobbiamo imparare a usare effettivamente ciò che abbiamo. Non esiste un mondo ideale, non esiste una ricetta e non esiste nessuna risposta preconfezionata. Possiamo solo porci alcune domande. Cosa aumenta la nostra potenza? Cosa la diminuisce? Cosa è bene per noi e cosa è appropriata alla situazione? Perché la nostra strategia deve mettere fine a una civiltà che è ben oltre l'essersi esaurita. Abbiamo bisogno che tutto sia reinventato perché il tutto è la posta in gioco. E le tecniche ci permettono di dare forma alle nostre vite e le forme ci connettono al mondo, sono ciò di cui siamo letteralmente fatti. Vengono dalla vita e si riferiscono alla vita, ribaltano la vita e aprono la possibilità per una nuova vita. ci parlano della materialità, di come i mondi si rivelano e di come vengono costruiti e di quanta sperimentazione abbiamo bisogno. Pensiamo che le nostre forme verranno dalle nostre vite e dalla nostra situazione collettiva, mano a mano che corrisponderemo che scopriremo ciò che vi corrisponde, le sue espressioni e la sua espansione. Dobbiamo organizzarci per i nostri bisogni, organizzarci per accogliere chi vorrà unirsi a noi, creare le condizioni materiali affinché chi voglia disertare possa farlo, organizzarsi con altri territori, perché non c'è vita senza l'organizzazione materiale dei suoi mezzi. Ed è solo in funzione di ciò che possiamo pensare in modo adeguato il compito rivoluzionario oggi. Il potere non è nei buffoni ben vestiti che stanno nei palazzi, ma il potere è nell'organizzazione del mondo e nella nostra capacità di organizzare mondi e di difenderli, perché questa è una guerra. Ci troviamo di fronte alla fine del mondo e se vogliamo essere all'altezza di questo disastro dobbiamo assumerci il compito di costruire quei mondi che lo sostituiranno. Il passaggio un po' chiave è rispetto a quello che dicevamo qualche anno fa, magari non tutti quelli che sono presenti qua a Genova, un altro mondo è possibile. Adesso un po' il messaggio che vorremmo lanciare è che un'altra fine del mondo è possibile, ovvero si può trovare un altro modo di comporsi con la fine. Probabilmente ci troveremo tra non poco, tra una ventina, una trentina d'anni, ad abitare in un mondo radicalmente diminuito. Qualche anno fa, nel boom industriale, come dire, progressista del Brasile, c'era questo slogan: il Brasile sarà il futuro. Probabilmente adesso il futuro sarà il Brasile, cioè nel senso saremo costretti a vivere nelle nostre megalopoli occidentali, probabilmente come già si vive adesso in alcune parti del mondo. E probabilmente poche delle persone che sono presenti qua, anche perché molte le conosco personalmente, sanno poco o niente di come si sostiene una vita, di come si riproduce. Sappiamo molto poco, siamo abituati a entrare a casa, accendere, prendere, fare, e probabilmente avremo bisogno di riguadagnare una capacità pratica e tecnica, ma non solo ma proprio per la nostra sopravvivenza quotidiana. E non so, Ale, se volevi aggiungere.
Ci sono questioni così e poi andiamo avanti, insomma, cioè, vorrei dire una cosa che non si sono capito.
Io non capisco la nessuno. Volevo porre, mi pare che siccome presentate il libro, io ho letto solo una sintesi, che non so da qui, piuttosto la sintesi. E il libro mi sembra che, come l'ho presentato voi, ha fatto due grosse parti. Una prima parte in cui c'era una cosa assolutamente delirante, permettetemi il giudizio, sulla proposizione assolutamente delirante che viene fuori da tre università americane. Beh, uno può dire, non è che prendi. Voi avete esplicitato che gli autori credono che misurare sia qualcosa che ha a che fare col realismo, giusto? C'era misurato, adesso stiamo vedendo delle date, le misurazioni climatologiche e quant'altro, che mi sembra assumerlo come punto di vista, è molto interessante da un punto di vista narrativo, cioè genere un problemaccio e dopodiché va a vedere la risoluzione. Il mio punto di vista è molto critico sul fatto che gli autori prendano così fortemente sul serio i dati climatologici, la presenza qual è che non è più?
Geologici.
Li prendono davvero troppo sul serio. E poi noi ne facciamo una lettura più seria ancora. Lo dicono gli scienziati, li dice tutto. Il vantaggio degli amerindi, che non avevano gli scienziati, che gli sono venuti. Sembra uno svantaggio, ma è un vantaggio in realtà. Qui mi sembra che gli autori se la giochino, e la parte seconda è molto interessante, bastava quella, nel senso che la sensazione che il mondo finisca è ormai condivisa, adesso esagero, ma solo per l'amor di logica.
No, è condivisa ma non è assunta. Questo è un po' il passaggio. No, in realtà il libro...
mi pare che andare a cercare, come dire, i sintomi della fine nella letteratura, nella scienza, prendendola per sul serio. Cioè, io capisco che uno possa leggere metaforicamente le teorie della fine che la scienza ci propone. Quella propone una morte, non solo una proposta da morte. Quelli che proponevano la teoria della complessità atomica poi facevano le bombe atomiche. Mi dispiace per loro, da un certo punto di vista. E per quello Anders ha dovuto scrivere l'uomo di qua. E questi praticamente hanno fatto vedere se poteva morire tutti per qualche inghippo del potere politico-militare. No, era solo per dire che mi pare che bisognava scompensare. Cioè, per trovare un modo di porre un problema che è già nei fatti, deve inventarsi dei riferimenti simbolici, generalmente metaforici, giusto? Sono tutti i film, sono delle grandi metafore che vanno assunte in metafora, cioè noi produciamo metafore, questo appello all'umanità mi sembra di una debolezza straordinaria, persino. Cioè si assume dal punto di vista generale che quelli che misurano cosa va al mondo e dentro il mondo, guarda caso, mi chiudono tutti. Includono quegli stessi che invece di quel mondo sono stati proprio vittime, cioè hanno subito la distruzione che costoro, adesso lo pensano come fine, si sono preservati da subire, hanno evitato, non si dice che hanno avuto il culo di non andare a finire in una. Questo mi sembra un altro punto molto debole del ragionamento. Questa idea di umanità è un po' un casotto tenerla in piedi, no? Nello stesso tempo l'umanità si differenzia e si mostra per quello che è, cioè davvero interessante, non ancora assumersela. Cioè, non so come dire, ci saranno dei momenti in cui se questa fine è annunciata, persino questi matematici che la misurano, non che è lì, cioè ci stanno provando un po' tutti a capire che cosa può essere. Non c'è più il progetto utopico da sta comunista. C'è una fine e basta. No, era solo questa cosa qua, mi sembrava davvero un po' eccessiva per mettere su in piedi il ragionamento finale, che è davvero quindi, che si conosce ovviamente, no? Insomma, il post-colonial studies l'hanno inventato in 40 anni fa, meglio l'hanno inventato in rilancio. E questi ci hanno detto come si pensa al mondo altrove, giusto?
No. Allora, sicuramente il libro ha una dimensione un po' accademica da questo punto di vista, e ti do ragione. Però c'è anche da tenere in considerazione che il libro prova a inserirsi in un dibattito molto più ampio di quello presente qua. Nel senso, a livello mondiale la produzione di testi, editorizzazioni sull'antropocene o su altre definizioni è praticamente infinito. Quindi un po' gli autori
No. La produzione di testi scientifici che cioè, assumono una rilevanza più forte, che mi sembra cosa esagerata.
No, non ti ho sentito, scusa, perché
ma cosa esagerato.
Ma cosa?
Sì, ma cosa esagerato, infatti in questo momento molti centri scientifici dibattono su questa cosa.
No, ma ti volevo rispondere dicendo che però io penso che questa cosa, che magari a te è passata come esagerata, in realtà penso sia un escamotage per loro, perché la provocazione che esce dal libro e che apre la seconda parte è proprio questa qui, come cioè siamo in grado di immaginare, cioè di calcolare, o almeno gli scienziati, cioè ci dicono che sono in grado di calcolare esattamente la fine del mondo, ma non sono in grado di immaginare l'uscita da ciò che provoca, cioè da ciò che ha provocato, provoca e continuerà a provocare questa fine del mondo, cioè ovvero il capitalismo. Riguardo all'antropocene, non penso, vabbè, io penso sta cosa non è, però cioè addirittura chi, che ne so, teorizza che l'antropocene inizia nell'età del ferro, cioè nel senso come umanità, come malattia della terra. cioè nel senso ovviamente va contesto, cioè il modo di produzione diciamo dell'età del ferro non è assolutamente paragonabile al modo di produzione capitalista, no? Quindi mi sembra che presentare l'umanità, cioè quindi il testo cerca anche di pulire il terreno da alcuni fraintendimenti. La critica che facevi te al concetto di umanità presentata come un tutto differenziato è presente nel testo, questa critica. Quindi è un modo pure per chiarire e liberare il terreno, per dire per noi assumiamo il fatto dell'antropocene, però nel testo c'è scritto per noi poteva chiamarsi anche capitalocene o capitalismo e ci saremmo evitato tante chiacchiere e tante discussioni.
È una questione di sostanza, cioè qualcuno ha misurato, quello è la sostanza. E quindi noi ci fidiamo delle misure.
Il tenello dell'uomo razionale.